Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Svegliatevi, svegliamoci!
In Italia, in Italia, in Italia. In Italia, in Italia, in Italia.
L'Italia si è desta. Domande, risposte e notizie. Per capire in che paese viviamo. Con Gianluca Fabi, Matteo Torrioli, Daniel Moretti.
Mamma mia, l'Italia profonda che non affonda.
L'Italia si è desta su Radio Cusano Campus. Bentrovati ai nostri amici ascoltatori. Puntata speciale oggi dell'Italia si è desta in questa giornata di festa del 1° maggio, giornata del lavoro. Abbiamo scelto un approfondimento dedicato ad un tema particolarmente dibattuto e discusso da tantissimi anni. Io, quando mi sono trovato a realizzare insieme a Matteo Torrioli questa puntata speciale, il tema della legittima difesa veramente percorre tantissimi anni, e quindi cominciamo subito andando a ritroso. Un tema importante anche per gli ultimi fatti di cronaca, la vicenda di Monterotondo, che ovviamente avete ascoltato soprattutto dalla nostra radio con l'intervista che ci ha rilasciato il protagonista di questa storia, di questa brutta storia, di una rapina e di uno sparo compiuto da Andrea Pullone con la sua pistola. Ma prima di arrivare ai giorni nostri, andiamo per gradi e cominciamo a fare veramente questa cronistoria della legittima difesa. Quando è che il tema è divenuto centrale nel dibattito politico e anche nel dibattito dell'opinione pubblica? C'è una vicenda spartiacque, che è la vicenda del 3 febbraio del 2015, Ponte di Nanto, provincia di Vicenza. È in corso una rapina ad una gioielleria, se ne accorge un benzinaio, si chiama Graziano Stacchio. Graziano Stacchio non ci pensa due volte, impugna la pistola e colpisce a morte uno dei rapinatori. Verrà messo sotto processo e Matteo Torrioli, nel programma Legge o Giustizia, ha deciso così di intervistare l'avvocato di Graziano Stacchio, l'avvocato Lino Roetta. Sentiamo quali erano le opinioni dell'avvocato, del legale di Graziano Stacchio. Ricorderete poi da lì Salvini, le magliette, io sto con Stacchio, insomma tutta la vicenda politica anche della legittima difesa prese proprio il via definitivamente. Sentiamo l'intervista al legale di Stacchio.
L'Italia ha conosciuto la vicenda del benzinaio Graziano Stacchio. Noi abbiamo con noi in collegamento il suo legale, l'avvocato Lino Roetta. Buonasera avvocato e grazie.
Buongiorno a lei.
Allora, facciamo un attimo un punto della situazione. Ad oggi qual è la situazione legale del suo assistito, di Stacchio?
Allora, Graziano Stacchio è ancora attualmente sottoposto a indagini. Noi come difesa abbiamo presentato una richiesta di archiviazione a fine luglio, alla quale la procura non ha ancora dato riscontro. Successivamente è stato arrestato uno dei presunti componenti della banda di rapinatori, che è stato anche accusato di tentato omicidio in proprio in danno di Stacchio e di Roberto Zancan, per cui questa impostazione della procura dovrebbe confermare quello che avevamo detto, che si sia trattato di una legittima difesa, e pertanto confidiamo nell'archiviazione, insomma.
Ecco, quindi magari nei prossimi giorni potremmo già parlare di lieto fine per quanto riguarda questa vicenda. Ma quindi Stacchio è ancora indagato, di cosa è accusato? Inizialmente era
colposo di legittima difesa.
Cioè, ma si trova ai domiciliari o soltanto obbligo di firma?
Stacchio non è mai stato arrestato, è sempre stato libero. Sì. È stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa, cioè in buona sostanza l'ipotesi d'accusa era che lui avesse esagerato nel reagire durante l'assalto armato. Però
diciamo che adesso questa accusa di tentato omicidio nei confronti di uno dei rapinatori cioè cambia molto le carte in tavola.
Diciamo che conferma che Stacchio è stato vittima di un'aggressione grave, perché se contestano che è stato omicidio a uno di questi rapinatori, che era quello che secondo l'ordinanza di custodia cautelare avrebbe usato il Kalashnikov durante la tentata rapina, e evidentemente quando lui spara reagisce a un danno, a un pericolo esistente ed attuale in quel momento.
Senta, avvocato, subito dopo quanto accaduto c'è stato grande clamore intorno a Stacchio, anche la politica si era messa in mezzo cercando un po' di tirarlo per la manica, ma mi sembra abbia un po' dribblato tutto ciò. Ecco, come sta adesso il suo assistito? Che vita sta portando avanti adesso che si sono spenti tutti i riflettori, avvocato?
Ma guardi, Graziano Stacchio continua a fare la vita che faceva prima, nel senso che lui tutti i giorni è al lavoro presso il distributore, dove è lì, qualsiasi persona che passa lo trova lì. L'unica differenza è che al distributore è fisso un blindato dell'esercito italiano per l'operazione strade sicure a tutela della sua incolumità dopo le minacce che ha ricevuto. Questa è l'unica differenza, però lui lì continua a fare il suo lavoro.
E di questo comunque ci fa certamente piacere. Io vorrei sapere, avvocato, invece, cosa ha pensato quando ha sentito anche della vicenda di Ercolano. Sono due cose diverse, e poi tra l'altro la dinamica dei fatti in quella circostanza ancora non è stata ancora chiarita definitivamente, però diciamo la matrice in un certo senso è simile. Vorrei sapere un suo pensiero quando ha letto e sentito di questa storia.
Allora guardi, per impostazione culturale, per il lavoro che faccio, ho imparato che sulle vicende non si danno giudizi se non si conoscono gli atti processuali, perché le cronache giornalistiche non sempre riportano correttamente e fedelmente quello che poi risulta dagli atti processuali, per cui esprimere opinioni, giudizi, impressioni su vicende solo sulle cronache è sempre sbagliato, perché in buona fede magari il giornalista ignora particolari importanti.
E allora le chiedo...
vicenda è sua. È chiaro che però il contesto di chi si trova vittima di una aggressione è chiaro che poi è portato a reagire.
E allora le chiedo questo, dato che ci sono anche diverse proposte in Parlamento, se ne è parlato spesso e volentieri, anche sindacati di polizia, lei anche, ovviamente da esperto di queste materie, modificherebbe la legittima difesa, cioè farebbe dei correttivi, degli aggiustamenti come vorrebbe qualcuno, se potesse lei essere un legislatore, avvocato?
È difficile trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di difesa e la necessità di non legittimare qualsiasi risposta armata. Forse una piccola modifica potrebbe essere quella mutuata dal codice penale tedesco, che giustifica chi reagisce durante uno stato particolare di shock emotivo. Nel nostro ordinamento è prevista sempre la proporzione tra la reazione e l'offesa. In Germania, quando uno agisce in stato di shock emotivo, non occorre il requisito della proporzionalità.
Ecco,
questa sarebbe una modifica semplice. Cosa vuol dire il requisito della proporzionalità? Che se tu mi aggredisci a mani nude, io non ti posso sparare. In Germania dicono sì, ma se tu in quel momento sei in uno stato di shock emotivo, non possiamo valutare come reagisci.
Bene, quindi questa, diciamo, tra virgolette, la proposta dell'avvocato Lino Roetta, che potrebbe essere anche il caso, no, dello stesso Stacchio, un forte shock emotivo, del resto gente con il Kalashnikov che entrano nella gioielleria di fronte alla tua attività. Potrebbe essere quello il caso, dico.
Beh, per Stacchio è ancora un po' diverso, perché lui reagisce in maniera adeguata all'offesa ricevuta, ma diciamo per altri casi in cui chi reagisce usa le armi, magari questa norma potrebbe essere utile.
Qui all'Italia si è desta oggi una puntata speciale dedicata al tema della legittima difesa su Radio Cusano Campus. Lo seguiamo veramente dall'inizio, abbiamo ascoltato poco fa l'intervista legale di Graziano Stacchio, l'episodio spartiacque per quanto riguarda il tema della legittima difesa, un episodio che risale al 2015. Da quel momento in poi la Lega se ne impossessa politicamente, diviene una sorta di cavallo di battaglia. L'attuale sottosegretario al Ministero degli Interni è l'onorevole Nicola Molteni ed è il primo firmatario e il promotore storico di questa legge sulla legittima difesa. Andiamo ad ascoltare un'intervista, che un brano del piccolo passaggio di un'intervista che abbiamo realizzato proprio quando Molteni non era ancora al governo, ma per la Lega era praticamente il frontman, colui che si stava occupando proprio della promozione di questa legge.
Abbiamo fatto una proposta di legge semplicissima, 4 righe, scritte in modo estremamente chiaro, che dicono che c'è sempre la legittima difesa e si considera che abbia agito sempre per legittima difesa chi compie un atto, e parliamo ovviamente della persona che è in casa, che sta dormendo tranquillamente, compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione del criminale, ingresso che viene violando la proprietà privata, ingresso fatto con efferatezza, con violenza, con minaccia, con l'uso di armi, violando il domicilio di un individuo. Nel momento in cui si verificano queste condizioni oggettive, cittadino che si difende all'interno della propria abitazione può sempre invocare la legittima difesa. Una legge estremamente chiara, è la legge tra l'altro che viene applicata anche nel codice penale francese, quindi una legge che trova già riscontro in altri codici, in questo caso nel codice francese, che supera questa proposta di legge, supera da un lato il problema e il nodo principale della legittima difesa, che è la proporzionalità tra offesa e difesa, ovvero il giudizio arbitrario e discrezionale da parte del magistrato se la reazione rispetto all'ingresso di un ladro all'interno della propria abitazione è proporzionale oppure no. Ed è il motivo per cui spesso e volentieri a chi si difende all'interno della propria abitazione viene contestato.
Perché infatti facevamo l'esempio, facevamo l'esempio di un anziano di 80 anni con una pistola ha, diciamo, la stessa pericolosità in uno scontro di un ventenne a mani nude, nel senso che un ventenne con un pugno, sì, effettivamente, abbiamo visto tra l'altro, può addirittura uccidere una persona di una certa età. E quindi ecco, c'era anche spesso e volentieri questa specie di contrasto. Sì.
Per affermare alcuni principi, cioè che la casa e l'abitazione sono beni inviolabili, sono beni sacri. Se tu entri in casa mia, se tu ladro criminale entri in casa mia, devi sapere che alla tua violenza può e deve corrispondere la mia violenza.
Senta, sul risarcimento, onorevole Molteni, pure vi eravate, ormai, che è quello poi, no, che spesso e volentieri fa ancora più arrabbiare quando vengono chiesti risarcimenti alle famiglie magari di un malvivente che è stato colpito, ferito, ucciso durante una rapina.
Certo.
Ecco lì come volete intervenire.
C'è un caso sintomatico che è purtroppo un caso tragico,
sì,
che è il caso di un cittadino italiano, Hermes Mattielli, il quale ha difeso l'ingresso all'interno della propria attività economica di alcuni criminali. Hermes Mattielli è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere.
Lo ricordiamo che era invalido, onorevole? Era
invalido, tra l'altro era invalido. Lui viene condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere. Lui, a seguito di questa condanna, muore di crepacuore. Hermes Mattielli quindi è condannato. Chi ha tentato di entrare all'interno della propria attività commerciale viene mantenuto in libertà, tant'è che quei criminali hanno poi successivamente commesso alcuni reati. Nel momento in cui Hermes Mattielli viene condannato e poi muore, gli eredi sono costretti a dare l'eredità, quindi i figli sono costretti a dare la propria eredità come risarcimento del danno perché uno dei due criminali è morto. Questo è l'emblema della confusione e dell'ingiustizia presente nel nostro
Paese. Invece
abbiamo voluto in maniera molto chiara, sì, disciplinare questo principio, sancendo che la difesa all'interno della propria casa è sempre legittima e chi si difende non commette un reato, ma esercita un diritto.
Abbiamo messo due tasselli oggi in questa puntata speciale dell'Italia se desta. Il primo, appunto, l'episodio che ha sancito, come dire, l'anno zero della legittima difesa, la vicenda di Graziano Stacchio, del benzinaio che uccide il rapinatore che stava compiendo appunto una rapina presso una gioielleria vicino al suo distributore di benzina, e poi l'attuale sottosegretario al Ministero degli Interni, l'onorevole Nicola Molteni, in un'intervista di repertorio, del grande repertorio di Radio Cusano Campus, quando ha promosso e ha fatto sì che la Lega si impossessasse politicamente appunto di questo tema e di questa che ormai è divenuta appunto una legge, la legge sulla legittima difesa. Ma qui a Radio Cusano Campus abbiamo avuto ospite anche Franco Senarega. Chi è Franco Senarega? È un consigliere regionale della Lega in Liguria. Perché lo abbiamo chiamato? era stata impugnata la legge regionale che protegge chi viene accusato di eccesso di legittima difesa, che era stata proprio voluta dalla Lega Nord perché incostituzionale. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri in una riunione lampo su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, che allora era Enrico Costa. La legge della Regione Liguria prevedeva patrocinio legale per le vittime della criminalità accusate di eccesso colposo in legittima difesa. Secondo il governo, quella norma, voluta proprio dal vicepresidente della Regione, la leghista Sonia Viale, va impugnata perché invade le competenze legislative statali nelle materie dell'ordinamento penale, delle norme processuali, nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza. E allora andiamoci ad ascoltare questa intervista realizzata da Matteo Torioli a Franco Senarega.
È stata tra l'altro un'impugnazione lampo e questa legge ha avuto una vita molto molto breve, consigliere.
Ma, assolutamente no, non ce l'aspettavamo, anche perché è passata indenne dal vaglio del governo una legge analoga proposta da Regione Lombardia. Regione Lombardia, l'unica differenza è che è stata votata all'unanimità e qua invece è stato un provvedimento voluto dalla maggioranza, soprattutto appunto dalla Lega. E sorprende, sorprende perché noi vogliamo solamente rafforzare il diritto alla legittima difesa di quella popolazione, soprattutto anziana, lì in Liguria è fatta per un terzo di persone over 65, no? Sì. Che si vedono aggredite all'interno della loro casa, della loro attività. E noi appunto vogliamo dare l'opportunità a questi che magari non hanno possibilità economiche per accedere a una difesa adeguata, di sopportare appunto quello che è la difesa, e non vogliamo assolutamente entrare nel merito di quello che è poi il giudizio, ovviamente. E ci ha sorpreso, devo dire che appunto non ce l'aspettavamo, ecco, proprio per il trascorso positivo che aveva fatto in Regione Lombardia.
Io non voglio fare un confronto stile analisi grammaticale o analisi logica, però le chiedo: quali differenze ci sono con il testo approvato invece in Lombardia? Ci sono delle differenze sostanziali o virgola più virgola meno parliamo praticamente della stessa legge?
Ma no, parliamo virgola più virgola meno della stessa legge, ed è questo che sorprende appunto. Quindi non lo so, vedremo poi, tanto è stata impugnata, poi vedremo il percorso, spero appunto che si arrivi a definire in modo positivo per Regione Liguria, che si dica che questa legge è assolutamente legittima e che i cittadini liguri possono usufruire di questa opportunità, che speriamo non serva mai, perché poi ovviamente noi puntiamo a ridurre l'incidenza dei reati, dobbiamo essere attenti affinché le persone dentro la propria casa possano vivere tranquilli, e questo è un rincorrere a un problema già avvenuto. Però ripeto, se malauguratamente qualcuno subisce un'aggressione all'interno della propria casa, si difende, no? Poi quantomeno che abbia, e poi si vede accusato per eccesso di legittima difesa, quantomeno che abbia la possibilità di accedere alla miglior difesa possibile per far valere le proprie ragioni. Ecco. Poi se l'esito del procedimento sarà diverso, la legge prevede appunto che non venga poi riconosciuto l'indennità, però fino a quando questo percorso non si perfeziona, la regione sostiene la difesa delle persone aggredite.
Ancora la Lega protagonista, grande protagonista di questa vicenda che riguarda appunto il tema della legittima difesa, e noi abbiamo avuto un altro esponente leghista per un altro caso particolare che adesso vi faremo ascoltare. Claudio Bariselli, segretario della Lega della provincia di Lodi. Perché andiamo a Lodi? Perché il 10 marzo del 2017 Mario Cattaneo spara e uccide dentro il proprio locale un ladro di origine romena di 28 anni. La particolarità di questo caso è che Cattaneo, dopo quanto accaduto, era preoccupato soprattutto delle ritorsioni dei complici, che è proprio quello che sta accadendo in questo momento al cittadino di Monterotondo, Andrea Pulone. Andiamo ad ascoltare quindi il segretario della Lega della provincia di Lodi per quanto concerne questa vicenda.
Il peso è anche quello di essere di supporto alla famiglia, perché Come sicuramente saprete, Mario ha tre nipotini, di cui due molto piccoli, hanno poco più di un mese, e quindi il suo intervento è stato proprio per difendere la famiglia. Quindi questo lo responsabilizza molto e è un peso anche per quello che comporterà la situazione nel futuro. Quindi è molto molto provato.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. L'Italia se desta.
Dopo aver ascoltato, insomma, le tante opinioni di chi nella Lega ovviamente ha portato avanti questa legge fino a trasformarla appunto in legge dello Stato, come è accaduto di recente, quindi abbiamo ascoltato l'onorevole Nicola Monteni, poi il consigliere regionale della Lega in Liguria per quanto riguarda quell'altra vicenda sulla costituzionalità di quella legge regionale, infine questo caso che riguardava un cittadino che si sentiva minacciato da possibili ritorsioni dopo aver sparato ad un ladro. Andiamo ad ascoltare chi invece ha da sempre avversato l'idea di una legge sulla legittima difesa, di una nuova legge, lo ricordiamo, sulla legittima difesa. Si tratta di Cesare Placanica. Cesare Placanica è il presidente dell'Unione delle Camere Penali di Roma. L'Unione delle Camere Penali di Roma non ha, come dire, sfumature su questa vicenda, è da sempre avversa a questa nuova legge sulla legittima difesa. Non si è mai convinta l'Unione delle Camere Penali che questa legge potesse migliorare la situazione. È il luglio del 2018, andiamo ad intervistare Cesare Placanica, che è il presidente dell'Unione delle Camere Penali, che spiega subito tutti i suoi dubbi.
Ma è un progetto di riforma che non ci convince. Per la verità non convince chi ha esperienza sul campo, non convince l'Unione delle Camere Penali Italiane, non convince, ho visto, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, non convince i penalisti, non convince i pubblici ministeri, perché disancora un dato che era ed è fondamentale, ed è quello della proporzione, che è un fatto logico, sì, tra azione di reazione e offesa ricevuta.
Tra l'altro pochi propri giorni fa un tabaccaio, Birolo, è stata chiusa il suo procedimento, il giudice ha deciso che ha agito in maniera legittima, con la giusta proporzionalità. Ne ho sentito tante altre ultimamente, avvocato, di vicende terminate dando ragione a chi ha visto il proprio domicilio violato, quindi diciamo che in un certo senso la legge attuale già permette di difendersi.
Assolutamente sì. E voglio dire, il nostro punto di vista, vorrei dire che è privilegiato non solo e non tanto perché stiamo sul campo. Tendenzialmente l'avvocato penalista tantissime volte interviene per difendere il soggetto, e come dice lei, che comunque si trova sotto procedimento per avere esercitato la legittima difesa, cioè statisticamente io non ho ricordo di qualcuno che abbia ucciso un'altra persona e che non si faccia le indagini per capire se sussiste la legittima difesa.
Almeno mi sembra il minimo. Anche se domani dovessero cambiare la legge, esatto, un'indagine, quando c'è un morto ammazzato, signori miei, un'indagine scatta sempre. Ma mi sembra
l'indagine scatta sempre.
Però oggi il messaggio che si vuole far passare, e mi dica se mi sto sbagliando, è che non ci saranno neanche le indagini, cioè la gente sta pensando questo o vogliono far loro pensare questo, non lo so,
e questo sarà impossibile, perché anche ho letto l'articolato, ho letto la proposta di nuova norma e devo dirle che purtroppo secondo me ha un problema di confusione della descrizione, ed è un problema che potrà dare strascichi, e io spero che almeno questo venga risolto, perché là è un problema di tecnica. Ma se fosse come si intende, cioè nel senso che si dà per presupposta la legittima difesa se c'è per esempio la violazione di domicilio, No, un passaggio dice questo.
Sì.
Cioè, si dà per scontata la legittima difesa se c'è la violazione dell'omicidio. Quindi se io mi affaccio dalla stanza da letto, dal piano di sopra, e vedo qualcuno nel mio tinello sotto o dove tengo gli attrezzi, a prescindere da quello che sta facendo, a prescindere se ha un atteggiamento minaccioso nei miei confronti, a prescindere addirittura, secondo me, se si gira e se ne va, io gli posso sparare e lo posso uccidere. Questa è la sintesi.
Questo è quello che chiedono in molti, oltretutto, avvocato.
Questo è quello che si introduce. Ma voglio dire, se così fosse, quando anche fosse così, tu devi accertare, per esempio, che c'è stata la violazione di omicidio. Quindi l'automatismo non ci sarà mai, devi accettare l'esistenza dei presupposti. Se anche dai un vincolo di questo tipo alla magistratura, è ovvio che devi accertare l'esistenza dei presupposti. Quindi che non si faccia un'indagine, che il soggetto non venga indagato, chi uccide un'altra persona non venga neppure indagato, beh, questo non lo dice neanche la legge, non lo può dire la legge.
Ah beh, quello altrimenti veramente no, ci sarebbe una deriva abbastanza difficile. Quindi ecco, diciamo è anche questo concetto di proprietà privata, di abitazione, no, che bisogna andare a capire per bene che cosa si intenda, avvocato, se non ho capito male.
No, io dico, lei quando dice sarebbe una deriva, io qualcosa un po' oltre ultimamente sotto un profilo proprio tecnico l'ho visto. C'è un ministro che dice adesso arrestiamo queste persone,
vabbè.
È un po' una cosa,
quello fa parte della campagna elettorale perenne che contraddistingue purtroppo il nostro paese.
Però il ministro lo deve sapere che non lo può dire, perché non lo può dire non perché è cattivo, perché è un principio cardine di ogni democrazia la separazione dei poteri. Lo può dire il giudice ha arrestato una persona su richiesta di un pubblico ministero nei casi previsti dalla legge. Il giorno in cui l'esecutivo dice che si arresta, che è un altro potere, e siamo insomma in uno stato che ha qualche problema basilare di norme democratiche. Manco Stalin diceva arrestò questo, lo faceva finta, lo ordinava, però poi lo arrestava Pizzinski. Voglio dire, è l'ABC questo, ecco, cioè voglio dire, bisogna stare attenti a queste cose, non si può dire, perché poi si passa a dire che si arresta il contraddittore, che si può arrestare il nemico politico, cioè, oppure dire che si abolisce la CEDU, come ha detto un altro ministro, non si può dire. L'essenza di una corte che è autonoma e indipendente dal potere politico. Sono cose proprio cardinali.
Beh sì, quella è la Costituzione, che tanto è stata difesa no, poco tempo fa, e sono anche
ma
i principi.
Ma sono le basi della Costituzione.
Appunto.
Non è che sono le sfumature della Costituzione.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, qui all'Italia Se Desta, puntata speciale. Dedicata proprio alla legittima difesa, una puntata importante soprattutto per i fatti che sono accaduti a Monterotondo, una puntata che ci serve un po' per riepilogare quella che è stata la storia di questo provvedimento che ora è divenuto legge. Siamo partiti dal legale di Graziano Stacchio, ricorderete la vicenda, le magliette, io sto con Stacchio, questo benzinaio che spara a un rapinatore che rimane ucciso, poi Nicola Molteni, abbiamo sentito il padre proprio fondatore, l'ideatore di questa legge sulla legittima difesa, e via via i vari pareri proprio per costruire un percorso anche temporale della legittima difesa. Abbiamo ascoltato il parere contrario del presidente dell'Unione delle Camere Penali di Roma, quindi degli avvocati penalisti di Roma. Ora passiamo la palla ad un politico. Si tratta di Walter Verini, che è l'estensore della legge sulla legittima difesa targata Partito Democratico. Ricorderete quella legge che fece tanto discutere per quanto riguarda la formulazione proprio della legge stessa, e nel corso di una trasmissione che va in onda nel fine settimana, si chiama Ruota Libera, cura di Ileana Argentin, abbiamo ascoltato proprio cosa ha detto Walter Verini. Sentiamo qual era il suo parere.
I reati, i furti sono in diminuzione, però sì, la gente ha paura, c'è una percezione di paura, di insicurezza. Allora o uno dice io queste paure le capisco, le condivido e le voglio risolvere, oppure dice no, io ci voglio speculare, le voglio cavalcare. Perché oggi c'è già una legge sulla legittima difesa.
Certo.
Credo che i dati che abbiamo ufficiali sono di tipo neanche 5-6 casi l'anno di persone mm-hmm. che reagiscono perché magari si trovano nel proprio negozio, nella propria abitazione, nella propria proprietà, un ladro di giorno, di notte, non importa. Magari reagiscono sparando e vanno, come giusto che sia, a processo.
Certo.
Di questi 5-6 casi, ma neanche uno l'anno viene condannato, viene riconosciuta la legittima difesa, tanto che i casi che vengono esibiti, che vengono intervistati, che Salvini porta in giro per l'Italia, sono Stacchio, Birolo, Sicignano, sono, e poi Sicignano, Birolo, Stacchio, e poi Birolo, Stacchio, Sicignano. Cioè sono persone che hanno subito delle gravi aggressioni, furti, rapine, e che hanno reagito, hanno ammazzato, hanno ferito gravemente, e però sono stati assolti, nel senso cioè. Che si è riconosciuto che agivano per un pericolo. Appunto. Invece oggi hanno cambiato questa roba e scrivono la difesa è sempre legittima. Non è così.
No.
È legittima se c'è un pericolo, è legittima se c'è uno che ti minaccia, è legittima tanto più di giorno, ma tanto più di notte, quando magari se tu ti svegli di soprassalto e ti trovi uno davanti e reagisci. Beh, ma quella è legittima difesa. Ma se tu c'hai un ladro e quel ladro si spaventa, fugge e tu gli spari alle spalle, oppure un ragazzetto che, dico per dire, ragazzetto che magari che vuole scavalcare il tuo giardino e tu gli spari dalla finestra invece di chiamare i carabinieri, beh, quella non è legittima difesa, è una truffa.
Questo è il pericolo ulteriore.
Sì, ma è una truffa nella truffa. E infatti per questo che parlavo anche di possibilità rischiosa di aumento delle armi in circolazione, perché certo. La gente può pensare, sai, io ho la pistola, ma pensi a un anziano di 70-80 anni che dice, magari spaventato, guarda le trasmissioni televisive che trasmettono ansia e i casi di cronaca, quindi c'è il tema dell'insicurezza e della paura, allora acquista la pistola, ma voglio dire che strumenti può avere un anziano che non ha mai maneggiato, o un cittadino che non ha mai maneggiato un'arma davanti magari a un ladro, quindi si aumenta l'insicurezza e quando un cittadino ha un'arma in casa e magari per un banale litigio familiare c'ha l'arma lì e invece di, che ne so, di dare uno schiaffo, cosa sbagliata e grave, ben inteso, ma magari c'ha l'arma e comincia a sparare perché è una reazione in quel momento inconsulta, ma se c'è l'arma sarà più pericolosa.
Certo.
Aggiungo, io vengo dall'Umbria, 20 giorni fa, neanche un mese fa, in una frazione di Todi c'erano due tecnici che lavoravano per l'Enel e andavano a cercare con un camioncino un guasto nella linea elettrica. Giravano per questa frazione con questo camioncino e a un certo punto si fermano, trovano il guasto, scendono. Bene, in quel momento un signore di 40 anni, neanche di 80, si è affacciato dal balcone lì di casa
sì.
e ha sparato con un fucile da caccia perché pensava, come ha dichiarato, che fossero ladri. Per fortuna ha fatto solo dei danni al pulmino, non li ha presi, ma la psicosi è una cosa veramente pericolosa.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. L'Italia se desta.
Arriviamo ai giorni nostri, quello che è accaduto a Monterotondo e Matteo Torrioli è riuscito a parlare proprio con Andrea Pulone, il protagonista di questa Brutta vicenda, tre rapinatori si introducono nella casa di Andrea, sono le 19 del pomeriggio, c'è ancora la luce del sole fuori, è un venerdì, il ragazzo, insomma Andrea si trova in casa con la propria ragazza, si trova insomma nel salone tre persone intenti a svaligiargli la casa, spara con la sua pistola e ne ferisce uno. Si tratta di un albanese di 16 anni che fortunatamente verrà portato in ospedale dai propri complici e salvato dal personale medico sanitario. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla nostra radio.
Come è andata, Andrea?
È stato un evento che uno non si aspetta di poter vivere, perché sembra qualcosa di lontano che accade solo nei telegiornali e nei fatti di cronaca, invece a quanto pare è accaduto, e come è accaduto a me poteva accadere anche al vicino, a mia madre mentre non c'ero. Quindi questo forse è il fatto che mi ha scosso di più, proprio l'imprevedibilità di un evento simile.
Ma che cosa è successo?
Allora, per i dettagli li stanno raccogliendo gli inquirenti. Comunque, diciamo, c'è stata questa intrusione in casa di cui mi sono accorto grazie a del tramestio, dei rumori. A quel punto sono andato a prendere la pistola in cassaforte e ho fatto come per aprire la porta della stanza da cui provenivano i rumori e ho sentito una resistenza, e nel momento in cui ho spinto con forza questa porta si è aperta e mi sono trovato davanti appunto i malviventi, e poi ho cercato di dissuaderli dall'azione.
Quanti ne erano?
Erano tre.
Ti dicevano qualche cosa? Ti hanno intimato di andare via? Ti hanno minacciato?
Me li sono trovati davanti con una spranga. Al momento dell'esplosione dei colpi l'azione si è immediatamente interrotta e i tre si sono dati alla fuga.
Tu hai sparato subito appena li hai visti? Hai avuto paura? Qual è stato il tuo primo pensiero?
Il mio primo pensiero, insomma, cioè, la mia ragazza stava al piano di sopra, quindi ero preoccupato per lei, ero preoccupato per me.
Quindi loro non erano armati?
Loro erano, sì, avevano una spranga di ferro.
Ti sei spaventato in quel momento?
Sì, è stato un bello spavento, però diciamo il vantaggio di avere una pistola con me è stato quello proprio di ottenere un effetto dissuasivo, perché magari in un corpo a corpo con tre malviventi simili può finire peggio, mentre con la pistola mi sono potuto difendere senza alla fine arrecare neanche chissà che danni, perché cercando di colpire un punto della stanza e non direttamente loro,
hai colpito la libreria?
Io ho sparato in direzione, sì, appunto, di un...
Non hai sparato contro di loro?
Non ho sparato contro di loro. Poi a quanto mi hanno detto, uno è stato colpito, perché probabilmente nel cono di dispersione dei colpi...
Cinque colpi hai sparato?
Questo ho cambiato più volte, perché io non sapevo effettivamente quanti colpi ho sparato. Perché... E la cosa che mi ha colpito è anche il fatto che il rumore dei colpi sotto l'effetto d'adrenalina mi sembrasse esplosioni di micette.
Non sembravano colpi di pistola,
no, era tutto attutito.
Era la prima volta che sparavi?
No, sono un tiratore sportivo.
Quindi sei esperto? L'uso dell'arma?
Sì, diciamo maneggio armi.
Loro poi sono scappati subito?
Immediatamente.
Con un'auto, l'hai vista l'auto?
No, non ho visto l'auto, ho visto solo che uscivano dalla proprietà.
Quando sono scappati ti sei sentito sollevato?
Sì, nel senso mi sono sentito che ho sventato un rischio enorme.
I tuoi genitori sono in Portogallo, quindi loro probabilmente pensavano che non ci fosse nessuno in casa?
Probabilmente sì, probabilmente hanno agito, pensavano di poter agire indisturbati, anche in maniera piuttosto arrogante, perché padroni di fare quello che ritenevano opportuno, perché insomma questa è una strada abbastanza trafficata.
Quindi sei sceso e hai sparato?
No, sono sceso. ho sentito dei rumori. Ho provato a vedere da dove provenissero questi rumori e ho capito che qualcosa non andava nel momento in cui c'era una resistenza alla porta e nel momento in cui ho spinto questa porta per entrare in quello che è il mio salotto, mi sono trovato davanti a distanza ravvicinata questo individuo.
Uno solo o tre?
No, erano tre individui, di cui uno reggeva la porta e brandeggiava una spranga.
E lì hai sparato 5 colpi?
E lì sinceramente non so fare una ricostruzione perché...
Andrea, una cosa, lo rifaresti se dovesse succedere? Comunque c'è stato un ragazzo di 16 anni che probabilmente non conoscerai mai, che non ti eri reso conto di aver ferito, che poi ti hanno detto dopo, però c'è anche dall'altra parte, no, adesso una famiglia che ha avuto paura, che c'è un ragazzo tra la vita e la morte. Tu lo rifaresti se dovesse succedere? Spareresti ancora?
Beh, nel momento in cui... una persona purtroppo intraprende un percorso di vita dedito al crimine e comunque lui stesso mette a repentaglio la sua vita entrando nella proprietà degli altri e lui stesso genera poi tutto questo che si è innescato, perché se non fosse entrato nella proprietà e faceva qualcos'altro non sarebbe successo.
Quello che dice Salvini.
Sì, lo dice in maniera un po' più colorata, però in fin dei conti è quello.
Hai paura adesso di sentirti al centro,
beh, sì,
nell'occhio del ciclone?
Ho paura, ma non è tanto quello, ma...
Di essere strumentalizzato, non so.
No, più che di essere strumentalizzato è il fatto di aver avuto ritirato la mia pistola, e che mi dedico al tiro sportivo e quello sicuramente è un hobby, ma più che altro perché... Adesso mi sento poco tutelato.
Che vuol dire?
Nel senso, mi sento, percepisco una insicurezza.
Perché sei diventato un personaggio pubblico?
No, perché sono stato coinvolto in, appunto, in, perché
hai paura di ritorsioni,
Sì, possibili ritorsioni.
Cioè, qualcuno possa rientrare dentro,
esatto.
Adesso non sei nemmeno più armato.
Esatto.
Chiudiamo la puntata odierna dell'Italia se desta con un contributo che è arrivato da un nostro ascoltatore proprio durante la nostra puntata, una delle nostre puntate. Il tema è proprio quello della legittima difesa. Questo ascoltatore, che si chiama Marco, ci ha raccontato la sua vicenda. Era proprietario di un bar e un giorno un uomo entra nel suo locale, anzi due persone entrano nel suo locale armate di pistola. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Allora, io volevo dire una cosa,
sì,
perché
Marco,
c'è una grande voglia di armarsi convincendosi che questo sia un modo di difendere.
Ma
non mi riferisco alla vicenda di Pulone, perché è una vicenda che non conosco. E a differenza degli altri che sanno tutto, di tutto, perché a forza di vedere Rambo, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, fino al 6 mi pare, pensano di sapere che cosa sia un'arma da fuoco. Io ho subito una rapina, molti anni fa avevo un bar.
Sì.
Mi hanno sparato e mi hanno pure preso.
T'hanno sparato? Oh. Ah, ma questo è incredibile. Sì.
Il proiettile è entrato e è pure uscito.
Dove ti hanno colpito, Marco?
Gamba sinistra.
La gamba sinistra. È rischioso, là c'è arteria importante.
Bravissimo, un centimetro e mezzo di distanza dalla femorale. Ora, che cosa succede? Il fatto è che io, se rincontrassi Marco, che chiama da Roma, quel giorno lì, lo prenderei a cazzotti. Perché, ve la faccio breve, è successa alla fine di una giornata molto dura di lavoro e io ero molto stanco. Se fossi stato più lucido, più fresco, per quanto sempre è assurdo, però ve la dico com'è,
non
avrei fatto quello che ho fatto. Se fossi stato più sereno, più tranquillo. Ero stanchissimo, stanco morto, tenevo andare a casa, quindi sei nervoso.
Certo.
Entrano due persone, una armata, namo, dacce tutto. È chiaro che tu cominci a dire namo de che, ti cominci a prendere a parolacce, comincia l'astio.
Sì.
Tu dici non è vero, perché la gente vede una pistola e si caga sotto. No, perché la gente è stupida come me, perché c'erano altre due persone nel bar quel giorno. E quindi io il giorno dopo mi sarei massacrato di cazzotti. Ai due rapinatori, io non ci ho pensato né in quel momento né dopo. Allora, la gente che pensa io prendo, io te sparo, è stupida, perché il proiettile non è solo uscito dalla gamba sinistra, ma ha fatto tutto il corridoio, perché c'è un corridoietto con alla fine un bagno e dietro un piccolo magazzino. attraversato il muro del piccolo magazzino. E sapete dove è finito? In bagno, nello specchio del bagno. Se lì ci fosse stata una persona seduta a fare la popò,
lo prendeva in pieno,
sarebbe morta. Allora, quando si dice io ti sparo anche alle spalle, uguale, le pallottole sono delle bombe atomiche. Viaggiano e non si fermano. Prendono la coscia di un cane, la testa di un ragazzino in una culla, non si fermano. Quando decidono di fermare... Ah, e mi ha sparato con un pezzo di ferro. Ragazzi, era un pezzo di ferro.
Una pistolaccia.
Una pistolaccia. Ok, allora io quello che voglio dire è che la gente deve capire che Hollywood è Hollywood. Se tu rimani appeso con una mano su una ringhiera, tu vieni giù, non ti tieni su. I corpi quando annegano galleggiano. Hollywood dà delle rappresentazioni che non sono reali. Gente mitragliata con delle armi da spavento.
E lo sai che questa vicenda...
Un tavolino. Non è possibile. Non è... C'è una cultura dell'immagine. Se io la concludo qui perché non voglio monopolizzare, ma se io ho una persona che mi entra in casa per rubare delle cose, ma io gli dico, ma ti do una mano così magari può essere che qualcosa la troviamo insieme. Perché io c'hai... Allora, il concetto è che la gente deve togliersi dalle illusioni e capire che l'unico modo per avere sicurezza è l'assenza pervicace, totale, di armi da una società, se non per le forze dell'ordine. E discuterei anche sull'appartenenza dei servizi, cioè se tu devi essere armato se appartieni ai servizi, perché pure a quelli io li toglierei le armi.
Servizi,
meno armi,
ma servizi che
più sicurezza, servizi segreti. Cioè, no, se tu non fai un lavoro di pattuglia, no? Cioè un lavoro reale, no? Ok, va bene. Per la caccia va abolita, perché la lupara bianca erano tutte vittime di mafia con i finti incidenti di caccia. Tutte leggi che tolgano le armi di mezzo. Aiutiamo la legge. Quindi io parlo come persona che ha subito una rapina, mi spiego?
È proprio tutto per quanto riguarda la puntata di oggi dell'Italia se desta, con uno speciale dedicato al tema della legittima difesa. Domani torneremo al canonico orario. Oggi in questa festività abbiamo un po' cambiato, come dire, gli orari e anche i temi per accompagnarvi nella vostra giornata. Domani saremo puntuali come sempre a partire dalle ore 8 con l'approfondimento politico di Radio Cusano Campus. Io ringrazio Luca Perna in regia e da Gianluca Fabi a tutti voi l'augurio di buon proseguimento di giornata, sempre in compagnia di Radio Cusano Campus.
Vi chiedo una sola cosa: non spegnete questa radio.
Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Svegliatevi, svegliamoci. L'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi.
In Italia, in Italia, in Italia. In Italia, in Italia, in Italia.
Avete ascoltato L'Italia si è desta.